Buonasera a tutti, questa sera siamo qua con 1-2-3 pronto con Melissa e Luca. Stasera ci parleranno della loro attività. Lorenzo, se vuoi spendere due parole sui nostri invitati, poi iniziamo direttamente la puntata con la birra.
Allora, buonasera, bentornati e benvenuti a chi ci ascolta di nuovo. Oggi siamo con il presidente, nonché proprietario dell'azienda 123 Pronto e con la figlia che gestisce tutta la parte relativa ai fattorini e all'e-commerce, cioè la vetrina online, se ho capito bene. Però direi di farli presentare proprio a loro, così ci spiegano un po' meglio di cosa si tratta questa loro azienda, che cosa fa e spiegarci un po' il motivo per cui è in piedi. Direi quindi apriamoci la birra e passo la parola.
Grazie.
Grazie, buonasera a tutti.
Vai, raccontami.
Allora, mi presento, mi chiamo Melissa e mi occupo per l'appunto della parte di tutta social media, gestione fattorini di questa azienda che si chiama 123 Pronto. Diciamo che il nostro servizio principale è, come intuibile magari dal nome, food delivery, quindi portiamo cibo a domicilio. Poi abbiamo anche iniziato molto recentemente a offrire un servizio di piattaforma attraverso la quale i nostri clienti possono semplicemente fare l'ordine e andare a prendere il cibo direttamente al ristorante, quindi anche proprio come takeaway. Quindi abbiamo questo duplice servizio. Io lavoro qui da non moltissimo, circa da ottobre, quindi sono ancora un po' una novella, però diciamo che comunque è un lavoretto che mi sta aiutando con l'università perché io studio il mondo del business in generale, finanza, marketing, quindi diciamo che comunque lavorare con i social media e riuscire a portare un'azienda relativamente piccolina e riuscire a farla crescere anche con questo lavoro di social è una cosa di sicuro molto
Beh,
interessante.
un ottimo tirocinio, direi.
Sì, poi comunque in famiglia, giustamente, e non so se è il motivo per cui è stata creata, qualcosa da
Ma
aggiungere.
creata, io direi che 1-2-3 Pronto è nata nel 2015, non per mano mia, ma per mano di un'altra persona di Lecco, la quale all'epoca ebbe un intuito corretto sotto il profilo del business, perché il settore della consegna del cibo a domicilio, che è una lunga tradizione in Italia, basti pensare a tutti noi, chiunque ha alzato il telefono, ha chiamato una pizzeria e ha chiesto di farsi portare una pizza. All'epoca eravamo agli albori della digitalizzazione, insomma questo ragazzo ha fondato la società, è cresciuta senza l'utilizzo di capitali rilevanti, direi, nell'arco dei primi 3-4 anni. Dopodiché ha avuto necessità di ulteriori interventi, sia dal punto di vista tecnologico nel miglioramento di tutte le componenti digitali che formano questo tipo di business, che dal punto di vista dell'organizzazione finanziaria, e ha
La componente
cercato,
umana.
della componente umana ovviamente, ha cercato nuovi partner, ha trovato me. Alla fine ho deciso di rilevare questa società, più o meno a metà dell'anno scorso. Il tutto si è concretizzato sul finire del 2020, dove era un'epoca nella quale sia io che Melissa già lavoravamo attivamente all'interno della società per capire in fase di pre-due diligence quello che sarebbe potuto accadere o come avremmo dovuto impostare il lavoro da lì ai mesi a venire, cioè fino ai giorni nostri. Come accennava Melissa, abbiamo dato maggior impulso alle vendite attraverso uno sfruttamento migliore dei social e una migliore organizzazione dei fattorini in termini di efficienza, efficacia e quindi di produttività. Effettivamente, 2021 verso 2020, quasi tutti i KPIs, i principali parametri di crescita, sono fortemente in crescita, sia ovviamente il transato, quindi le vendite, che il numero medio di utenti, che il fatturato, che l'efficienza, che la puntualità nelle consegne. Sono tutti in crescita a tre cifre, quindi
E direi
dire
decisamente anche comunque la soddisfazione dei clienti, come si riscontra dalle recensioni.
ovviamente che è un altro parametro che all'interno dei KPIs magari meno oggettivo, più soggettivo, ma ha
Però
anche
sicuramente va tenuto in considerazione, ovviamente.
Sì, certamente. E riteniamo che post-Covid il settore abbia comunque dimostrato un'utilità sociale, una zona di comfort per tante famiglie, per tanti single, per tante coppie, e che quindi sia destinato a lasciare un segno tangibile nella vita quotidiana di tutti noi, e pertanto destinato a continuare a crescere negli anni a venire.
Sì,
certo, certo. Io vorrei fare una domanda, vorrei passare direttamente alla parte clou. Diciamo una domanda che tutti si porrebbero affacciandosi a una realtà del genere. Volevo chiedervi: come fate a competere con realtà molto più grandi della vostra, come per esempio colossi come Just Eat o Glovo, Deliveroo, tutti quanti questi qua?
Allora, è abbastanza semplice competere con questi signori, perché una volta conosciuti dimostrano la loro forza, ma anche in qualche modo i loro limiti. Porto un esempio: tutti i big player di settore sono concentrati nelle grandi metropoli, dove hanno concentrato a loro volta la maggior quantità di budget in termini di marketing, advertising, dalle origini, fin dagli inizi, ignorando o sostanzialmente tralasciando la provincia, come per esempio le città nelle quali opera 1-2-3 Pronto. In questo momento operiamo su Lecco e su Biella. La genesi in realtà è stata su più città, ce n'erano altre 5-6, ora non ricordo esattamente, che poi sono state abbandonate per carenza di ristoranti legati alle carenze commerciali della società. Cioè, in realtà la società non riusciva a contrattualizzare un numero sufficiente di ristoranti in fase di startup per proporre una vetrina di ristoranti, appunto, interessati ai potenziali users, e quindi gli investimenti in marketing che ha fatto nella città di Alessandria, porto un esempio, non hanno portato il ritorno atteso, perché quando l'utente andava sulla piattaforma trovava 2, 3, 4 ristoranti, no? Mentre in teoria per aprire una nuova città bisogna aprire una vetrina ben nutrita. E cosa accade in queste città di provincia? Si sono concentrati poco anche i grandi big di settore, molto più attenti alla crescita degli users che non dei profitti, come tipicamente è accaduto negli ultimi anni, e si sono concentrati prevalentemente nelle grandi città, perché a fronte di ingenti investimenti di marketing concessi e permessi dagli investitori che hanno riversato billion all'interno di queste aziende, anche dalla loro nascita alla fondazione in poi, quindi forti di questi capitali in entrata, hanno ritenuto di investire ingenti cifre nelle metropoli per dimostrare subito una grande base di utenti in crescita. Questa base di utenti c'è stata, è stata in crescita, con scontrini, quindi con vendite, con importi derivanti dalle vendite abbastanza modesti. Ciò ha provocato anche delle perdite rilevanti, ma l'emersione di un settore, di una nuova utenza, di un'attitudine da parte dei consumatori estremamente favorevole verso questo business. Ora, se ci spostiamo in provincia, loro hanno molti meno fattorini, molti meno ristoranti e sono molto meno concentrati sul business, e soprattutto tutti i grandi players internazionali, direi, utilizzano ciclofattorini, i quali hanno un limite, che è quello della morfologia del territorio e della distanza percorribile, no? Quindi stanno tutti nel raggio di 2, 3, 4 chilometri dal centro o comunque dal ristorante.
Sì, e poi diciamo che comunque non è una cosa molto ben vista dai clienti. Mi è capitato spesso che mi chiamassero, perché io tengo anche il numero verde la sera durante i turni, e mi chiamassero per chiedermi ma il fattorino non è in bicicletta, non è in moto, e io dovevo sempre comunque ribadire che erano, i nostri sono in macchina.
D'estate o d'inverno è complesso viaggiare in bicicletta, e quindi per questo Melissa accennava che anche i clienti a volte reclamano
il cibo magari
sotto
si fredda,
neve, esatto, mille di neve. Noi viceversa abbiamo deciso di utilizzare tutti i fattorini automuniti o moto muniti d'estate, che sono in grado di muoversi più agevolmente con meno fatica e arrivare dai clienti più riposati e andare in zone diverse e inesplorate dalla concorrenza. Per esempio, la cintura intorno a Lecco, così come la cintura intorno a Biella, è formata da piccoli paesini, 5, 6, 7 mila, 10 mila anime, le quali non hanno ristoranti tematici di riferimento nel loro piccolo comune, ma magari li hanno nel capoluogo di provincia, come può essere Lecco. Quindi un buon sushi, un buon messicano, piuttosto che un'hamburgeria importante, nel comune di 5.000 abitanti non c'è, nella città di 60-70.000 abitanti come Lecco c'è. E tutto ciò ha comportato che quelle aree erano completamente scoperte. Quindi l'utente di una piccola cittadina vicino a Lecco, o vicino a Biella, o vicino a Latina, o vicino a Orbassano, potrebbe, certamente è favorito nell'utilizzare questo tipo di servizi, perché anziché doversi vestire, prendere l'automobile, andare nel capoluogo, prendere il cibo e tornare con un servizio a domicilio comodo e con pochi euro a casa il cibo, e questo tipo di servizio i grandi player non lo fanno, perché con la bicicletta loro non arrivano in queste posizioni remote. E quindi paradossalmente ci siamo ritrovati a competere in questo tipo di territori con piccoli player, ma non con grandi player.
È vero.
A Lecco, per esempio, c'è Just Eat che non fa assolutamente nulla, c'è Glovo che non fa assolutamente nulla, c'è Deliveroo, ma fondamentalmente ci siamo noi, che abbiamo più del 50% del mercato del territorio, e gli altri 4 o 5 si dividono il rimanente 50%. La forza è proprio quella, abbiamo uno scontrino anche decisamente più elevato, perché il paese, rispetto alla concorrenza, perché il paese che accennavo prima, a 10 km dal capoluogo di provincia, non ordina la pizza in città, perché la pizza ce l'ha sotto casa, non ordina il kebab, ordina il sushi, ordina gli hamburger, ordina, e non gli hamburger da McDonald's, ordina gli hamburger dall'hamburgeria importante, ordina il messicano, no? Quindi lo scontrino si attesta sui 40-50 euro contro uno scontrino cittadino molto più elevato, perciò sono ordini più lucrativi per i ristoranti, più lucrativi per noi, più lucrativi per i rider e più comodi e insostituibili, soprattutto in riferimento al servizio delle grandi piattaforme, per quelle aree territoriali specifiche.
E la domanda che mi viene subito...
Abbiamo visto una grandissima crescita con investimenti in marketing, non tanto in contenuti ma quanto in importo di advertising e pubblicità, davvero
molto,
modesto,
molto esigui,
estremamente modesto. Parlo di poche centinaia di euro per vedere crescere la base utenti del 10% ogni mese.
Che poi direi che comunque un'altra cosa molto importante delle cittadine è il passaparola, che fa tantissimo. Quindi sicuramente il fatto che veniamo raccomandati di persona in persona, di amico in amico, aiuta tanto. Perché è una cittadina appunto piccola dove tutti si conoscono.
La domanda che mi viene subito da fare è: in una città come Lecco, che insomma non è molto grossa, non è dispersiva come può essere Roma, come può essere Milano, i ristoranti hanno effettivamente un vantaggio da affidarsi a voi come altre realtà come Just Eat, Glovo e tutti quanti questi qua, considerando che comunque pagano una commissione che è abbastanza alta? Non gli conviene semplicemente vendere alle persone che li conoscono?
Allora, intanto le nostre commissioni sono più basse rispetto a quelle dei big player, loro si assestano sul 30% del valore del piatto, noi sul 20%, e di fatto noi siamo in grado, attraverso la piattaforma, il marketing che è stato fatto in passato e che facciamo oggi, di farci comunque conoscere dagli utenti, a prescindere dal rapporto tra utente e ristorante. Poi, in tantissimi casi, gli utenti ordinano su di noi perché nel nostro caso ci sono promozioni tutte le settimane. Oggi, per esempio, con un determinato ristorante di Lecco, per ogni ordine superiore ai 50 euro, anzi 60 euro, viene data in omaggio un beauty case della Borbonese, che è un prodotto apprezzato dal mondo femminile, che sul web si ritrova a 55-60 euro, quindi un valore percepito estremamente elevato, cosa che nei Deliveroo e altri fanno. Quindi sì, hanno vantaggio. Durante il Covid abbiamo salvato la vita a tantissimi ristoranti, prima del Covid erano comunque tutti molto felici, e soprattutto riteniamo di andare a prendere una fetta di mercato che loro direttamente potrebbero anche non prendere. Basti pensare alle famiglie con bambini piccoli, non sono avvezze ad andare al ristorante ogni 3x2, perché con i bambini piccoli è tutto molto più un problema, quindi l'appuntamento al ristorante magari si riduce a uno al mese o giù di lì, ma la voglia di mangiare cibo pronto o già cucinato dal ristorante preferito rimane, no? E quindi...
Ma poi diciamo che comunque anche tanti dei nostri ristoranti erano già abituati a fare delivery. L'unica cosa è che prima di tutto loro hanno magari uno, due, tre fattorini, se gli arrivano 25 ordini insieme non possono logicamente consegnarli tutti in tempo. E poi soprattutto secondo me quello che manca, che comunque richiede anche un ingente investimento da creare, è la piattaforma che ci sta dietro, la gestione degli ordini, qualsiasi, non so, per qualsiasi informazione di cui ha bisogno il cliente, non è che possono chiamare sempre il ristorante. Noi invece abbiamo una piattaforma, una tecnologia che sta dietro, che un ristorante qualunque difficilmente ha o avrebbe solo per il delivery, perché si concentrano di più sulla clientela che hanno lì di persona. Quindi è logico che per loro è solo un vantaggio avere noi, perché hanno il beneficio senza avere la spesa di dover creare la piattaforma, dover avere tutti questi fattorini. Perché sì, nonostante comunque Lecco sia una città relativamente piccola, in realtà abbiamo tante, è distribuita abbastanza su un territorio abbastanza vasto, perché abbiamo tutte queste piccole città di provincia che magari per raggiungerle ci vuole anche 20 minuti. Quindi non è proprio così semplice la cosa, tutto nell'immediato e nel circondario.
Poi durante il Covid i ristoranti hanno sfruttato il personale di sala temporaneamente adibito a fattorini, ma normalmente non possono permettersi una gestione fattorini autonoma. Melissa accennava dei temi assolutamente importanti, cioè la logistica e la possibilità di evadere molti ordini contemporaneamente non è tipica di un ristorante per quanto riguarda il delivery. Probabilmente riescono a farlo take away, ma comunque l'utente deve mettersi, togliersi le ciabatte, mettersi le sue scarpe e andare a prendersi il cibo, ma col delivery assolutamente no. I fattorini sono anche complessi da gestire, c'è un tema di localizzazione, indirizzi, telefoni, insomma, per farlo a questo livello serve un minimo di organizzazione che non tutti i ristoranti hanno.
Ora avrei due domande, ovviamente me le faccio una alla volta. La prima è riguardo proprio i ristoranti. Voi avete un metro di giudizio per quali ristoranti andranno a far parte del vostro bacino, oppure diciamo accettate chiunque?
No, assolutamente, guardiamo molto lo scontrino, il tipo di cibo. Tendiamo ad evitare, non in maniera generalizzata, ma in maniera selezionata, pizzerie, kebab e in genere tutto ciò che ha scontrino basso e cibo poco nobile. Tendiamo a evitare ristoranti magari di grande successo live, ma con cucina piuttosto ricercata, perché non si presta un trasporto non fatto dal ristorante o dall'utente, che deve farla con molta cura, mentre favoriamo molto tutto il mondo sushi, hamburger,
messicano, comunque cibo esotico,
qualche cibo etnico e pizza. Scusami,
pizza invece?
Pizza va, ma come dicevo prima, su alcune pizzerie selezionate con delle pizze particolari eccetera, e le poke in questo momento stanno andando tantissimo. Però direi che metà del mercato nostro è fatto da sushi e di alta qualità.
Sì. Certo, anche per quello che dicevate prima, che giustamente l'utenza di frazioni attorno a Lecco, giustamente la pizzeria ce l'ha, mentre cose più
particolari ce l'ha, quindi... E d'altronde la stragrande maggioranza degli ordini di takeaway o delivery sono ancora fatti telefonicamente col sistema di una volta, no? Ed è tutto un modello destinato nel tempo ad evolversi. Chiunque prova un servizio, noi lo vediamo dalla frequenza d'ordine dei nostri clienti, abbiamo clienti che hanno fatto centinaia di ordini, molti che ne hanno fatto un sacco di decine, tantissimi che ne hanno fatto alcune decine, il che significa che quando lo provano una volta tendono a riutilizzarlo, perché effettivamente è comodo. Quindi è solo una questione di shift tra il classico modello di prendo il telefono, chiamo, ma sempre lui, chiamo un ristorante, ne chiamo due, e quello nuovo, cioè quando un utente viene sostituito da uno nuovo, 9 volte su 10 parte già da un'app e da una piattaforma. Quindi in base al territorio poi c'è un certo tipo di offerta sia di ristoranti che di piattaforme, ognuno sceglie la propria.
Sì. Viene fatta una domanda dalla chat e chiedono di chi è stata l'idea di far partire tutto.
È stata l'idea del precedente azionista, e ha fondato l'azienda nel 2015 e l'ha condotta per i primi 4 anni, poi per tante
vicissime poi
ha avuto, esatto, ha avuto necessità di trovare altri partner, e quando l'ha avuta devo dire che era abbastanza coraggiosa, nel senso che il settore era davvero nuovo, ma ha dimostrato, non tanto per il tramite di un Detre Pronto che sta vedendo la luce negli ultimi, nell'ultimo anno direi, altri settori hanno dimostrato, altri operatori hanno dimostrato di poter raccogliere quantità enormi di denaro. Adesso anche le recenti IPOs hanno dimostrato la validità del settore, ma più che altro ogni indicatore a livello mondiale, ogni trend dice che questo settore è estremamente in crescita, quindi
sì, soprattutto in Italia.
Certo,
l'Italia è comunque un fenomeno più recente rispetto magari all'estero, in America o in Inghilterra.
Mm-hmm. Ma credete che questa grande crescita sia data tanto dal fattore Covid e quindi poi andrà ad attenuarsi, oppure pensate che sia soltanto un trampolino di lancio da cui poi si è destinati a crescere nuovamente?
Allora, non lo pensiamo noi, ma lo dicono tutti gli indicatori, è un trampolino di lancio, in realtà era già molto ben lanciato prima il settore. Basti pensare che il mese è composto da 80 tra colazioni, pranzo e cena, 3 al giorno, 90,
80
pasti, e oggi il settore del food delivery ne copre 3-4. E basti pensare che la tendenza delle nuove generazioni, voi ma anche più mature, è quella di non cucinare, al punto che ci sono nazioni, in Inghilterra, penso a Londra, dove già oggi una casa su due è venduta senza cucina, no? E poi chiunque può guardarsi intorno, chiedere, informarsi presso qualunque ragazza che conosce se cucina, se è bravo a cucinare, se pensa di voler cucinare per il resto della sua vita. La maggior parte gli dicono di no, e quindi siccome non si può andare sempre al ristorante, è evidente che degli 80 pasti mensili, 90, una buona parte verranno consumati facendo, diciamo, attingendo a prodotti non cucinati in casa, perciò piatti pronti, perciò piatti dei ristoranti, perciò takeaway e delivery. Quindi il settore continuerà a crescere, crescerà. Noi per esempio oggi abbiamo una media di meno di due ordini al mese per cliente attivo, ed intendiamo il cliente attivo quello che ha fatto almeno un ordine negli ultimi 6 mesi. Su 2 ordini al mese c'è tantissimo spazio di crescita per tutti i pasti di un mese.
Sì.
Beh, questo è strano, okay. Perché io pensavo che comunque la cucina fosse un po' andata di moda ultimamente, no? Con tutti questi programmi che fanno in TV, Masterchef, scuole di cucina e cavoli vari, eh? Pensavo che insomma ci fosse più gente determinata a cucinare, a farsi.
Fa molto di moda. Molto di moda, e l'hanno lanciata, no? Anche a livello televisivo, però fate una piccola indagine nei vostri dintorni.
Dipende forse dalle generazioni.
Ditemi quante sono le persone che cucinano e che vogliono cucinare per tutta la vita. Quando le trovate ve le ricordate. Che poi per lo più no, io non so cucinare, no, io fa mia madre, no.
Però penso anche che comunque ci sia un problema legato ai soldi, no? Cioè, io quando magari penso se ordinare da mangiare, mi dico anche ok, però potrei cucinare e evitare di spendere tutti quanti questi soldi. Cioè comunque l'ordine ha un suo costo.
Sì, ma, certo. Ma infatti non è certamente un servizio per tutti, è un servizio per una parte della popolazione che può permettersi o di andare al ristorante o di ordinare da asporto più volte al mese senza doversi preoccupare troppo, no? Quindi è una parte anche rilevante della popolazione.
Sì, infatti io che comunque dovendomi occupare della parte dei social media ho fatto tutta un'analisi dei clienti attivi e ho notato che sotto i 25 anni c'è davvero 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 poco. La maggior parte è fra i...
Certo.
Cioè, ovviamente ce ne sono, però la maggior parte sono fra i 35 e 50. Questo è, diciamo,
questo è il vostro target sostanzialmente.
Sì, direi di sì, ma anche oltre i 50 c'è molta, sì, certa gente che inizia a fare la spesa, che ha fatto la spesa online durante il Covid e continua, forse di
sì,
più.
Sì, lo scoglio con gli ultra sessantenni o comunque anche ultra cinquantenni che sono magari un pochino meno incline a usare le app.
Infatti strano, io pensavo fosse più il contrario, pensavo fosse più che magari i giovani ordinano molto più facilmente, no?
È proprio per questo scoglio, diciamo, del prezzo del servizio.
I giovani hanno esigenze sociali di uscire, di confrontarsi, sì, di, esatto, vedersi, eccetera, e maggiori restrizioni di budget, e così accadrà ancora per diversi anni, per come sta andando l'Italia oggi a livello medio. Mentre le persone più mature, senza andare negli anziani, ma anche loro, hanno viceversa esigenze di comfort, di servizio, di comodità, ma anche le famiglie, diciamo, quella che una volta poteva essere chiamata la borghesia, oggi la middle class, che in parte si è anche un po' sfaldata in Italia, ma lo zoccolo che rimane, questi servizi li apprezza molto.
E volevo fare una domanda relativa a un qualcosa che avete detto un po' poco tempo fa, e sul fatto che voi avete tutti i fattorini automuniti, mentre altre società sono tutti bici muniti o moto muniti. E inoltre voi chiedete una percentuale minore ai negozi, cioè ai ristoranti. E la mia domanda quindi diventa: ma questo non rischia di far sì che richiedete più, cioè, mi spiego, non rischia di diventare per guadagno un qualcosa a discapito dei fattorini o a discapito di chi ordina? Perché in questo modo vedo comunque che ci sono minori guadagni rispetto a altre società, perché giustamente una persona automunita, un fattorino automunito, non pretende, però si aspetta di essere pagato di più rispetto a uno bici munito, perché comunque c'è il prezzo della benzina e tutto, e quindi non si rischia poi di andare a scapito di fattorini o di acquirenti che ordinano tramite la vostra azienda.
Allora, partiamo dalla seconda. Per quanto riguarda gli acquirenti, per quello che dicevo poc'anzi, cioè il fatto che serviamo zone non servite da altri, il costo del servizio è quello che è, c'è quello, se lo vuoi lo paghi, punto, no? Quindi l'utente, diciamo che si adegua all'offerta, domanda e offerta. Questa è l'offerta, tra l'altro è anche abbastanza economica, e non rileviamo particolari criticità da quel punto di vista. Per quanto riguarda i fattorini, sì, noi ovviamente rimborsiamo l'automobile per un costo, a un costo chilometrico, e devo dire di no, perché hanno la possibilità intanto di lavorare in un ambiente più umano rispetto a quello che si trova,
certo,
in altre realtà, più qualificato. Noi chiediamo anche molta gentilezza e cortesia ai nostri fattorini, dicevano anche delle mance gratificanti. Sono persone del territorio che parlano con persone del territorio, e questo è un valore. Ritengo che i nostri utenti aprono la porta ai nostri fattorini, fanno consegnare il cibo in cucina, e questo sia un asset, un aspetto di fiducia. E poi soprattutto per quanto riguarda la redditività, il business caratteristico, cioè il delta che c'è tra la somma dei costi, dei ricavi derivanti dalla spesa dei clienti per la consegna e la fee che ci riconosce il ristorante e il costo dei fattorini, è un delta sufficientemente positivo. La differenza, come vi accennavo prima, è che i big player poi investono delle quantità sovrumane in marketing che noi non investiamo in questo momento, no? Quindi è chiaro che se ci trovassimo a dover far fronte a investimenti di marketing per nuove aree, probabilmente dovremmo pensare a un modello anche noi un pochettino più agile, o un modello in perdita fin tanto che non abbiamo costituito la base utenti. Sì, certo. Però il business caratteristico ha i suoi indici di profittabilità che possono essere azzerati solamente con le componenti marketing, quindi al momento direi di no, questa criticità non c'è. E comunque molti dei nostri rider sono passati dalla concorrenza a noi, no? Rilevando, sì, in tutti i casi un ambiente, un'impostazione,
si trovano meglio in generale.
Un mood aziendale, sì, decisamente migliore.
Mm-hmm. Sì. Non abbiamo mai avuto lamentele, cioè, c'è un bel rapporto con tutti i fattorini, con tutti gli impiegati.
Anche il target, cerchiamo di prendere ragazzi universitari,
giovani,
giovani che davvero scelgano questo come un lavoretto, no? Definiamolo in questi termini. Per arrotondare, per guadagnare qualche centinaia di euro al mese, per poter essere indipendenti dall'ambito familiare e durante il Covid, perché no, anche per uscire di casa, direi, no? Con la giustificazione della tanti erano felici di lavorare. Quindi per il target dei nostri clienti, ma e anche per il target dei nostri rider, riceviamo più plauso che non altro. Tant'è che anche le polemiche che sono state fatte, no, sul fatto che i rider sono schiavi, eccetera, certo, sono riferite, certo, a quei poveri ragazzi extracomunitari che lavorano per una cooperativa, un'altra, e questi pigliano 3, 4, 5 euro l'ora, quegli altri magari il doppio, e questi senza documenti sono in giro a pedalare in qualunque condizione meteorologica. Io non prenderei mai un ragazzo in quelle condizioni chiedendogli di pedalare, come i grandi big player fanno, la vigilia di Natale sotto la neve a Lecco, e ne abbiamo visto in giro qualcuno, no? Sì. Quello sì che è schiavismo. Noi piuttosto sospendavamo il servizio. C'è neve, hai la macchina,
certo,
bene, non vuoi lavorare, chiudiamo il servizio.
Cioè. Sì, anche perché comunque c'è stata per molti anni una discussione sul fatto che il lavoro del rider non fosse stato ben regolamentato, no? Però adesso
non è mai stato regolamentato, e penso che non lo sarà nemmeno, perché quando parlano di assunzione, tenete presente che la durata media del rapporto con il rider è di 3, 4, 5 mesi. Per come sono impostati in Italia i contratti di assunzione, un'azienda che ha più di 15 dipendenti tiene una persona 3 mesi, per licenziarlo deve pagarlo per 6 mesi, no? Quindi capite che diventa decisamente antieconomico, e per ogni 100 euro messo in tasca al fattorino, all'azienda costerebbe circa 300 euro complessivi tra contributi, imposte, tasse e quant'altro. Quindi a quel punto sì che bisognerebbe chiedere al cliente 20 euro per ogni consegna e al ristorante il 50% sul valore del piatto. Quindi non lo sistemeranno mai, perché non si può sistemare, cioè questo lavoro ha questo valore che si può riconoscere al fattorino, servono persone che si dedicano a questo tipo di attività, ma certamente non per tutta la vita, che vorrei anche capire chi è quello che vuole fare il fattorino tutta la vita,
certo, no? Beh, sì, certo.
E qualora ci fosse, certo, troverà il posto da corriere, Amazon, eccetera, e quindi lì andrà a lavorare, poi completamente subordinato a ritmi di tutt'altro genere, per arrivare a una remunerazione netta uguale o inferiore rispetto a quello che prenderebbe a farlo con questo modello.
Assolutamente, assolutamente. Io avrei due domande, in verità ne ho una, però una viene dalla chat, vi faccio prima quella dalla chat. Chiedono, ultimamente va molto di moda l'eco-friendly, voi avete in qualche modo toccato questo aspetto nella vostra attività?
Sì, l'abbiamo toccato, lo stiamo continuamente rivalutando. L'obiettivo è quello di dotare tutti i nostri fattorini di veicoli eco-friendly, che è assolutamente un must do, ma non tanto per l'attività quanto perché dovrebbe farlo chiunque.
Per l'ambiente.
Non è complesso, anzi è qualcosa di abbastanza semplice, perché si tratta di selezionare dei veicoli adeguati per questo tipo di necessità, ovviamente elettrici, con la giusta autonomia compatibile con i turni di lavoro. Pensiamo anche di averli identificati, e quindi sì, è una tematica alla quale teniamo assolutamente.
La domanda invece che volevo fare io è la vostra realtà, comunque il vostro servizio è un servizio che non è così facile da promuovere, credo. Quindi come avete fatto voi da zero a crearvi la vostra clientela?
Beh, con i classici media del territorio.
E
media
come dicevo comunque prima, fa tantissimo il passaparola qua. Sì. Poi abbiamo sperimentato molte promo particolari, ad esempio abbiamo fatto una promo specifica per tutti i fattorini. Ogni fattorino aveva il suo codice, il fattorino raccomandava ai suoi amici, e quando i loro amici si iscrivevano sulla nostra piattaforma, con il loro primo ordine potevano usare il codice di ciascun fattorino e ricevere uno sconto. Quindi comunque anche con queste promo, diciamo, sempre però basate sul passaparola. Non abbiamo usato molto marketing.
Tornando alle origini, la società ovviamente ha fatto advertising con media tradizionali, bus, manifesti, cartelloni, stampa locale, eccetera.
Certo.
E ha iniziato attività digitale con post, social, Facebook, Instagram, Google AdWords e via dicendo. Poi certamente è subentrato il passaparola, perché una persona in coda al ristorante a ritirare la pizza vede arrivare il fattorino con la sacca 1, 2, 3 pronto, si chiede cos'è, e lo vede prendere la pizza e andare via, e la volta dopo fa un ordine. Tant'è che pur non facendo advertising, come vi accennavo, brand awareness, nulla, continuiamo ad avere ogni giorno alcune decine di primo ordine, quindi di soggetti che per la prima volta ordinano su un detto pronto, compreso oggi, che è un banalissimo lunedì post-Covid, con comunque ristoranti all'aperto aperti, e nel quale si direbbe che non c'è motivo, no, di avere nuovi utenti, invece ne abbiamo diversi e non abbiamo fatto nulla. Poi, quello che diceva Melissa, facciamo anche attività member to member, quindi coinvolgiamo i nostri utenti, in alcuni casi anche i nostri fattorini, nel divulgare il verbo 1, 2, 3 pronte, quindi nel diffondere codici promo, codici sconto, codici che danno vantaggio a tutti, e sembra che ha funzionato con dei budget di pubblicità davvero limitati.
Ottimo, ottimo, sono contento per voi. Volevo fare una domanda a cui potete tranquillamente non rispondermi, perché non so se entriamo nell'argomento progetti futuri. Volevo sapere, la vostra idea è quella di mantenere il progetto solamente legato a Lecco oppure di espandervi?
No, ovviamente
espanderci.
Ovviamente di espanderci, ma su alcuni presupposti. Io credo che entrare nella casa di un utente solo per portargli una pizza sia uno spreco. Quell'utente che prende la pizza, che compra una pizza sul nostro sito e se la fa portare a casa, è un utente che compra un cuscino, un materasso, una pentola, un'automobile, un'assicurazione, un pesce rosso, il detersivo per il water e un pensile da appendere in cucina, no? Quindi è un utente. Perciò credo che la diversificazione debba essere sia territoriale, cioè l'espansione sia territoriale ma anche verticale, continuando a proporre ai nostri utenti ulteriori prodotti. In fin dei conti Amazon, Jeff Bezos, ha creato l'e-commerce drogando i clienti con il tempo di consegna fino ad arrivare al prime, nel quale ti porta le cose a casa in un'ora, due ore. Ecco, noi andiamo a casa delle persone in 10 minuti, 20 minuti.
Certo, quindi però siamo ancora molto di lui. In futuro magari affacciandovi a città più grosse, non credete che avrete veramente la difficoltà con la concorrenza?
Sì, ci può essere ovunque, però ripeto, non c'è solamente la concorrenza nel settore del food delivery, c'è anche l'opportunità di tutti gli altri prodotti, no? Noi oggi stiamo studiando una linea di prodotti da vendere ai nostri stessi utenti che comprano la pizza, sfruttando gli stessi canali. Quindi già
non
lo
si
conosco.
Tratta solamente di cibo.
No, non deve essere solo
crescere
cibo.
In tutti i sensi.
Il cibo serve, è servito e servirà anche per creare la base utenti, perché tutti mangiano 3 volte al giorno. Ma quelle stesse persone poi sono consumatori di altro, e il nostro interesse è anche quello, in maniera progettuale, di portare anche altro a casa dei clienti.
Sì, come se avessimo già una customer base pronta e impacchettata a cui vendere.
Oggi stiamo tutto. Esatto, oggi stiamo progettando una nostra linea di capsule cialde per caffè che venderemo anche extra fattorini, nel senso con spedizioni tradizionali in tutta Italia, ma certamente verrà consegnata come omaggio dai nostri fattorini ai nostri clienti in occasione della prima consegna, e sarà un omaggio gradito. Se al nostro utente piace il caffè, la volta dopo probabilmente ci ordinerà anche 100 cialde di caffè. Certo. E così lo faremo con tutti quei prodotti interessanti, con un buon margine, che ci interessa vendere ai clienti e che riteniamo di poter proporre con successo con una consegna fast.
Ovviamente quindi sempre selezionati.
Sempre selezionati. Ora tra poco a Milano apre una realtà tedesca che si chiama Gorillas, che ha in animo quello di consegnare la spesa a casa degli utenti in 10 minuti, la spesa, partendo dai dark store, quindi da dei loro piccoli supermercati non aperti al pubblico, dove risiedono i fattorini, e alla ricezione dell'ordine questi pigliano, boom, e consegnano in 10 minuti uova, latte, burro e pane a casa dell'utente. Quindi questo è un altro esempio di ciò che si può fare sfruttando il tempo e l'assortimento di prodotti, no? Quindi ed è la base di tutto è il database.
Beh sì, da una visuale completamente diversa il fattore tempo, cioè non avevo mai pensato in questo.
Assolutamente. No, quando si hanno qualche migliaia di clienti, per i quali, ripeto, noi rappresentiamo 2 pizze al mese, ribadisco, quei clienti hanno un'economia che è 300 volte queste 2 pizze al mese, no? Quindi noi, la nostra ambizione è quella di intercettare un pezzo dell'altra economia.
Certo.
Una volta rodata la formula, è evidente che l'espansione territoriale diventa un aspetto chiave. Ma se la formula funziona in una città e in un'altra, allora si tratta solo di spingerla ulteriormente, perché se funziona poi comincia a crescere spontaneamente.
Io ho una domanda riguardo Biella, perché avete detto che avete anche lavorato anche a Biella. E è più semplice oppure più difficile gestire una società come la vostra in due città che comunque sono in due regioni diverse? Quindi come vi organizzate e quanto è effettivamente complessa questa gestione?
Allora, intanto la genesi di Biella è legata agli ex azionisti, tra i quali c'era un forte gruppo tessile biellese e ovviamente investendo in questa azienda ci ha tenuto a portare anche a casa propria il servizio, scelta che io spontaneamente non avrei mai fatto perché per mille questioni sarei rimasto in Lombardia a farmi i miei test più vicino a casa. Tutto sommato però devo dire che Biella è una città aperta da un paio d'anni, produce un buon numero di ordini pur avendo caratteristiche diverse rispetto a Lecco e pur apparendo una città abbastanza spenta nel suo complesso, no? Quindi di fatto è stato un bel esperimento anche per me andare a capire cosa stava accadendo in una città di quel genere. E per quanto riguarda il controllo, oggi con il digitale, per quanto riguarda i numeri, è tutto assolutamente sotto controllo e lì il problema non si pone. La componente umana è uguale a quella di qualunque azienda che non ha una sede ma le ha dislocate ovunque nel mondo, no? I rapporti, esatto, i rapporti vanno gestiti, vanno programmati, vanno organizzati, ma poi le cose funzionano. Oggi appunto sì, abbiamo il vantaggio della tecnologia e quindi questo dà una grossa mano nel restare connessi.
Io ad esempio io lavoro nella gestione dei fattorini prevalentemente con Biella e però mi capita anche di tenere l'Ecco e non noto in realtà nessuna difficoltà. Ecco, l'unica cosa magari che, dato che io sono quella che suggerisce al fattorino quale ordine prendere secondo un criterio ben specifico che sappiamo noi, magari su Biella mi risulta più difficile perché uno di questi criteri è comunque la convenienza, diciamo, della distanza ristorante consegna, soprattutto consegna precedente e consegna e la consegna dopo. Quindi è logico che qua nel mio territorio, che io conosco benissimo, è un conto, là che io non conosco è diverso e infatti mi trovo spesso a dover utilizzare Google Maps per capire distanze, quindi quella è l'unico scoglio, però per quanto riguarda tutto il resto è esattamente uguale a gestire, ecco, fortunatamente con questo tipo di business e servizio non è per nulla più complesso per quanto riguarda gestione fattorini.
Anche da questo punto di vista la tecnologia viene in soccorso, ora stiamo ridefinendo alcune componenti tecnologiche della piattaforma, tra cui un miglior sistema di geolocalizzazione e un miglior sistema di attribuzione automatica dei potenziali ordini per fattorino, che aiuterà moltissimo poi l'help desk nell'attività di supporto ai fattorini stessi attraverso più automatismi. Questi sono normali componenti tecnologiche. Adesso, ripeto, ci lavoriamo da pochi mesi e il tempo di capire, di implementare le prime opzioni, sempre in economia, è servito, ma le idee sono abbastanza chiare su quello da fare in futuro, anche tenuto conto delle criticità che rileva Melissa lavorando quotidianamente in quelle aree. Lei è entrata dal basso come assistente per chiamare i clienti e i ristoranti per vari solleciti, informazioni e quant'altro, poi cominciando a gestire i fattorini all'interno del turno di lavoro, smistando quindi gli ordini tra l'uno l'altro e l'altro, tenuto conto appunto, come diceva, del territorio. Ma sono tutte attività che aiutano poi a progettare dei sistemi automatici che risolvono alla fonte questi problemi.
Certo, mi viene da pensare comunque che cioè, a questa domanda volevo sapere, questa startup, questa azienda è una cosa che potrebbe portare avanti, un'idea che potrebbe portare avanti per esempio un ragazzo come noi, oppure c'è comunque bisogno di un finanziamento, c'è bisogno di un capitale da investire?
Ma considera che uno dei nostri modelli di espansione è quello in franchising e siamo pronti, il che significa semplicemente che io vengo da te, ti do la piattaforma, ti do i tuoi accessi, ti do tutto quello che ti serve per operare come se fossi noi a investimento zero. Tu quello che devi fare è andare presso i ristoranti, firmare il contrattino, che è abbastanza semplice perché stai proponendo un servizio gratuito ad un costo inferiore rispetto a quello degli altri, che allora non comporta alcun impegno salvo la bella sorpresa che tu gli porti tanti ordini. La selezione dei fattorini anche lì è molto semplice: metti un annuncio su Facebook o su Subito, ne trovi quanti ne vuoi e puoi scegliere a chi affidarti. Poi all'inizio parti con uno, due, tre. Il lavoro è quello di trovare gli utenti, gli users, e quindi un ragazzo giovane con un buon profilo Instagram, con un po' di amici, parte da lì e gli utenti se li può trovare in maniera anche abbastanza semplice. Quindi direi che se uno vive in un'area o vuole occuparsi di un'area come quelle che accennavo prima, non servono assolutamente capitali, serve impegno e serve andare a bussare ad alcune porte come in qualunque business, ma i capitali direi che è la parte meno rilevante, cioè con poche migliaia di euro si fa una campagna social sul territorio davvero efficace e con quella si raccolgono le prime centinaia di utenti e poi da lì tutto parte.
Non è comunque una cosa a costo zero, cioè non si può partire da zero.
Beh, serve come minimo un PC, un'automobile per muoversi, cioè è sempre un'attività imprenditoriale.
Cioè, ci sono comunque da considerare i costi per le sponsorizzazioni, no?
Sì, qualche 3, 4, 5 mila euro vanno investiti, no? Quello è fuori di dubbio, tra tutto.
Però magari lui parlava secondo me più in generale del food delivery, non collegandosi a noi, dice magari se un ragazzo volesse iniziare da zero a lavorare, a creare la sua piccola realtà, appunto, nella sua città.
Era quello proprio quello che cercavo di spiegare, no? Dicevo, se uno parte da zero, sì, ha bisogno di tantissimi capitali, deve fare la piattaforma, di far tutto da solo, compresi gli errori. Se uno viceversa volesse affidarsi a una formula in franchising, che è quello che Melissa non ha capito, che io stavo sponsorizzando, viceversa non spende assolutamente nulla e può fare bene.
Sì, certo.
Se vuoi diventare impiegato in una certa azienda nella quale per forza di cose devi metterti giacca e cravatta, devi comprarti 2, 3, 4 vestiti, le camicie e le cravatte, qualche migliaia di euro, centinaia di euro in ogni caso li spendi e non hai un'attività tua, no? Se devi comunque andare a lavorare in un posto dove non ci sono i mezzi pubblici, ti serve un'automobile, un PC, un laptop, più o meno tutti ce l'hanno. Sì. Poi anche lì un pochettino si seleziona, però certamente se uno dovesse avere, ripeto, 5.000 euro, secondo me questo lavoro può iniziare a farlo con successo.
Ovvio. Va bene. Francesca, altre domande?
Io un altro paio ce l'ho, in verità.
Vai.
Volevo chiedere, se mancano 10 minuti, faccio le ultime 2-3 domande io. Mm-hmm. Poi non so se Lorenzo ha finito le domande, qualcuna ce l'ho ancora.
Ci penso.
Volevo sapere quali sono. Cioè, noi adesso abbiamo visto tutti quanti i lati positivi del fatto che vendete, il servizio funziona e tutto quanto. Volevo sapere quali sono invece i lati negativi di avere un'azienda del genere.
Ce n'è solo uno. È il nostro governo, perché se si decidessero a proporre, a produrre, a negoziare un contratto che non va più sulla stampa nazionale o ai TG, immagine che è andato fino ad oggi, io direi che non ci sono controindicazioni in questo business, anzi è solo bello. Poi, ripeto, esiste da tanti anni, fino ad oggi è stato così, secondo me in Italia in modo particolare non sarà ancora per diverso tempo, ma tolto questo aspetto, cioè l'incertezza di come inquadrare correttamente i fattorini in un giusto rapporto prezzo-prestazione, tutele, garanzie e serietà, è l'unica questione che rimane in sospeso di questo tipo di business.
Ok, perfetto. E un'altra domanda che mi era venuta in mente era: il vostro guadagno viene dettato solamente dalla percentuale che sugli ordini, insomma, dalla percentuale che voi recepite sugli ordini?
E anche la consegna, di consegna.
Ok. E questo, cioè, per esempio, la spesa di consegna come viene valutata?
In base alla distanza. Distanza, sì. Parte da 2 euro nel raggio di un paio di chilometri per arrivare a 6-7 euro nelle zone più lontane che serviamo, che comunque sono 20-22 minuti di viaggio medio, quindi pagano in ogni caso poco. Cioè, lo stesso utente che deve farsi i 15 km di distanza ai quali andiamo noi, di benzina eccetera, di tempo, la gente non valuta mai il proprio tempo, no? Ma se lo valutassimo anche al costo medio di un impiegato, un'ora sono 20 euro. Quindi se una persona impiega 45 minuti e fa l'impiegato, dovrebbe ritenere che se avesse lavorato avrebbe guadagnato 20 euro in più. Certo. O se li avesse utilizzati per divertirsi, per fare una corsetta, per fare...
Il costo della benzina, no. Comunque, sì.
Noi, Gli anglosassoni hanno questa abitudine di quantificarlo il tempo, e lo fanno in tantissimi business, sia in maniera attiva che in maniera speculativa, no? Come in questo caso, ma per loro è sacrosanto dire che se io risparmio tempo, poi lo diciamo anche in Italia, il tempo è denaro, ma la gente poi non lo valuta mai.
Sì. Ovvio, ovvio. E volevo sapere, voi avete anche una pagina Instagram, no? I post che fate su Instagram servono a rendere più appetibile il servizio? Avete un ritorno da Instagram oppure no?
Diciamo che adesso è stato un po' difficile da capire questa cosa, perché abbiamo fatto proprio pochi post sponsorizzati, perché comunque giustamente per ora ci siamo concentrati prevalentemente nel postare riguardo alle promozioni, però logicamente è difficile, non è possibile prediligere la sponsorizzazione di promo per un ristorante e magari non sponsorizzarne un'altra, quindi diciamo che le sponsorizzazioni, comunque gli advertisement, andrebbero fatti più su post generali dell'azienda, che è quello che stiamo cercando di implementare in questo momento proprio per farla crescere, perché ora diciamo che anche comunque, allora, è cresciuto l'engagement dei profili social da quando ci sono io, però non stanno crescendo i follower, perché comunque è un, come credo voi sappiate, è una cosa molto molto difficile. Quindi per ora direi no, però stiamo cercando appunto di migliorarla questa cosa, è quello su cui io sto lavorando adesso.
Diciamo che i post verso la nostra user base attuale probabilmente sì, in parte funzionano quando promozioniamo determinate cose, anche se poi inviamo lo stesso concetto via mail, a volte anche via SMS, e non sempre diversifichiamo i codici per capire bene l'origine del nuovo utente, no? Però probabilmente quella componente di nostri utenti social che potevamo prendere nei territori dove operiamo ce la siamo in parte già presa.
Sì, perché comunque c'è anche da dire che, come dicevo io all'inizio, il nostro cliente tipo è più dai 35 anni in su, quindi logicamente sono comunque persone che magari non hanno né tempo né interesse a passare così tanto tempo sui social come farebbe un ragazzo di 20 anni, giustamente.
Certo.
Facebook però comunque sempre meno rispetto al ragazzo giovane.
Ovvio, quindi giustamente Instagram ha un target molto, molto basso di età, no?
Specifico.
Che è quello che voi insomma non cercate,
sì.
Come detto prima. E va bene, allora io ho l'ultima domanda, che è una domanda che non vi abbiamo fatto, ma noi facciamo a tutti quanti, perché penso che sia molto attuale.
Insomma, aspetta, no? Un attimo.
Cosa?
Di cosa stai parlando?
Tranquillo, adesso lo capisco. Vabbè, insomma, è un argomento che sta sulla bocca di tutti, ci viviamo dentro, quindi non penso che si possa non fare questa domanda. Volevo sapere se il Covid vi ha portato difficoltà oppure vi ha agevolato?
Vabbè, per il tipo di business evidentemente ci ha agevolato come volumi, poi ha portato una parte di difficoltà, però complessivamente in questo caso specifico credo abbia agevolato la crescita degli utenti.
Sì, certe volte anzi è stato difficile, perché ci siamo ritrovati con serie con davvero davvero tanti ordini e non eravamo preparati. E il problema è che sono comunque cose per ora totalmente imprevedibili, cioè può capitare. Tendenzialmente diciamo che gli ordini crescono nei weekend la sera, soprattutto il venerdì e sabato. Però capitava spesso in periodo di zona rossa che non si sa come mai arrivava il mercoledì con tantissimi ordini. E quindi logicamente se tu cerchi anche di strutturare una tabella per quanto riguarda il numero di fattorini settimanale, se c'è ogni tot questa anomalia anche in settimana, diventa difficile. Quindi cioè, è stata comunque una cosa positiva, però diciamo che ha portato anche le sue difficoltà, ad esempio questa. Comunque ci ha colto un po' impreparati in certi momenti.
È una domanda che mi è venuta adesso mentre parlavi dei fattorini. Io so che per esempio negli altri servizi, come Just Eat o questi altri qua, i fattorini per esempio sono iscritti al servizio e possono scegliersi loro i turni di lavoro. Questo accade anche per voi?
Sì. Settimana per settimana chiediamo loro che giorni hanno disponibili la settimana successiva.
Loro ci danno le disponibilità, poi noi cerchiamo di incastrarli tutti.
Ah, ok, quindi cioè non sono loro che si scelgono direttamente i turni su una piattaforma più grossa.
Sì, loro scelgono poi sostanzialmente li mettiamo ovviamente solo nelle serate che possono loro, poi eventualmente se ne hanno troppe a disposizione dobbiamo scegliere, perché magari non riusciamo a farli lavorare tutti i giorni, però è sempre una scelta del fattorino quella di lavorare, sì, o non lavorare.
Perfetto. Allora io ho totalmente finito le domande, esaurite tutte. Non so, Lorenzo, tu...
No, io sono a posto così.
Va bene, ok.
Sì, sì, sì.
Allora direi che bene, possiamo terminare qui la puntata. Vi ringraziamo davvero, Melissa e Luca, per questa fantastica puntata. E ci avete parlato davvero di un servizio che io non cioè, giustamente, non essendo di Lecco, non lo conoscevo, no? E diciamo che affacciandomi in realtà come Just Eat e Deliveroo, non credevo effettivamente nel potenziale che potrebbe avere questa azienda, invece. E non so, Lorenzo, se vuoi spendere altre due parole in merito, e poi vi facciamo dare un saluto e finiamo la puntata così.
Anch'io ringrazio ovviamente Melissa e Luca per il loro tempo che ci hanno dedicato questa sera e di averci parlato comunque di una realtà in un paese in cui magari persone che vivono in metropoli non riescono a immaginarsi molto bene, perché sono troppo abituate a quello che succede qua e quindi non si riesce a immaginare più di tanto cosa succede in una città come Lecco. E poi comunque che ci siano realtà che, diciamo, aiutino i lavoratori in questo campo, che purtroppo sono veramente tanto sfruttati, a dargli una mano. Quindi vi ringraziamo per questo. Se volete spendere delle ultime parole per salutare chi ci sta seguendo, o che so, prego.
Per mandare un messaggio, lo so.
Anche.
Innanzitutto ringrazio voi per averci offerto la possibilità di utilizzare la vostra piattaforma per parlare del servizio, e speriamo di avervi fatto conoscere qualsiasi cosa nuova di cui non eravate a conoscenza, che possiate, da cui possiate magari prendere spunto per un vostro progetto futuro. E comunque è stata una cosa, è sempre interessante poter condividere idee, parlare, quindi a me ha fatto molto piacere.
Sì, altrettanto, la vostra è una bella iniziativa, vi auguro di portarla avanti per tanto tanto tempo e di riuscire a farla crescere. Quando volete noi ci risiamo per parlare di questo anche di altro.
Esatto.
Grazie mille. Allora grazie. Vabbè, ragazzi, allora chiudiamo questa puntata qua e... non mi ricordo neanche il giorno della settimana, è oggi, è lunedì, ok. Giovedì prossimo abbiamo la prossima puntata. E va bene, direi che chiudiamo qua perché sono abbastanza stanco e voglio andare a letto. Ciao, buona serata.
Buona serata a tutti.
Ciao, ciao.